abbiamo condiviso le nostre esperienze, Baruch Hashem, della festa e che condividiamo sempre e solo buone nuove. Oggi giovedì 16 Adar, 5 marzo, e abbiamo dunque, come sempre, partiamo dalla Parashah, dalla sintesi della Parashah. Abbiamo una Parashah che ti sa che è una Parashah bella tosta, bella lunga, con tanti argomenti. Adesso ricordo così per come una settimana, no, di argomenti, poi toccheremo qualche spunto chassidico. Allora, parte la Parashah con l'ordine di Hashem a Mosè di proprio contare il popolo ebraico, no, il censimento, avvalendosi del mezzo shekel, che poi, una volta contato il popolo censito, allora questa somma veniva poi impiegata per la costruzione del Mishkan, allora, poi dopo per le Korbanot. Poi abbiamo il Chior, che era il lavabo di bronzo in cui i Quanim eseguivano l'abluzione delle mani e dei piedi prima di intraprendere il culto nel Mishkan, prima e nel Betamikdash dopo. Poi si parla anche dell'olio dell'unzione e della sua preparazione. E unzione che appunto fungeva per ungere oggetti, arredi del Mishkan, anche i Kohanim e il Kohen Gadol, dunque Aaron e i suoi figli. Poi si parla dell'incenso, dunque tutte le componenti, incenso che poi doveva ardere sul Mizbeach HaZahav, sull'altare d'oro. Poi Hashem informa Mosè della scelta di Bezalel ben Uri, che era praticamente pronipote di Miriam, sorella di Mosè, che era dotato di questo talento geniale per dirigere appunto tutti i lavori della costruzione, e assistito a sua volta da Aholiab, figlio di Ahisamach, della tribù di Dan, lui della tribù di Judà, e da altre persone dotate anche di questo grande ingegno, diciamo. Poi abbiamo il comandamento di osservare lo Shabbat, dunque malgrado la costruzione del Mishkan, che sia importantissima, però bisogna comunque mantenere il comandamento di osservare lo Shabbat. Poi abbiamo le tavole della legge che vengono consegnate a Moshe Rabbeinu e poi il famigerato episodio del peccato capitale del vitello d'oro, di cui fino ad oggi paghiamo le conseguenze, vedendo che Moshe indugia va a scendere da Har Sinai. Realizza, come sappiamo, il vitello d'oro e Hashem vuole annientare il popolo. Mosè poi supplica Hashem di aver misericordia, scende dal monte, lascia cadere le tavole, viene anche premiato per ciò. Poi prende il vitello, lo brucia, getta le polveri nell'acqua, lo fa bere agli ebrei che hanno peccato. Mosè poi viene assistito dai membri della tribù di Levi, ai quali appunto comanda di uccidere con la spada tutti i colpevoli e verranno uccisi 3.000 persone. Poi Mosè che supplica dunque Hashem di non sterminare il popolo e se no dice cancellami dal tuo libro e Hashem dice che cancellerà solo chi ha peccato e colpisce il popolo con un flagello e dice anche che non sarà più Hashem a condurre il popolo di Israele ma un angelo, un inviato di Hashem. E da quel giorno in poi la tenda della adunanza era situata fuori dall'accampamento e Hashem avrebbe parlato a Mosè per mezzo della nuvola che si posava appunto sopra Mishkan. Poi Mosè chiede ad Hashem di mostrargli il suo volto, come abbiamo studiato insieme la mattina, vi ricordate? E Hashem gli risponde che gli mostrerà solo l'Ahora, Ahorai Yerau, che sarebbe il nodo dei Tefillin. Poi c'è l'ordine di scolpire, l'ordine specifico a Moshe Rabbeinu di scolpire le due nuove tavole della legge. Tu hai rotto le prime, adesso tu scolpisci le seconde. E Hashem gli svela questo segreto di quando abbiamo bisogno di misericordia, adesso come non mai, di proclamare i 13 attributi di misericordia, che poi infatti ogni giorno nella tefilà di Shacharit dopo l'Amidà li pronunciamo e Hashem promette anche di condurre il popolo in terra di Israele, di distruggere comanda di distruggere i sette popoli, proibisce di suggellare con loro delle alleanze e ordina di non avere altri dei. Ricorda anche il sacrificio di Pesach, che è la festa appunto che ci aspetta, la prossima, Bezrat Hashem, la mitzvah di Shabbat, tre pellegrinaggi, Pesach, Shavuot e Sukkot, e conclude la parasha con la discesa di Mosè dal monte dopo 40 giorni senza mangiare né bere. Scende con questo volto che emana raggi di luce, infatti nessuno osava avvicinarsi a Mosè, e poi convoca Aaron, capi del popolo, e insegna loro quello che lui ha imparato dunque su Monte Sinai, quando è salito su Monte. Allora, la Parashah, dunque, vediamo adesso qualche. Dunque, abbiamo visto gli argomenti, di cosa tratta la Parashah, di quali argomenti, e adesso andiamo all'ottica della Hasidut. Allora, a parte che nel secondo passaggio della Parashah, dunque, chi ti sei Rosh ben Israel, quando appunto conterai, farai il censimento del popolo ebraico, e ciascuno venatenu dovrà dare, no? Darà in questo caso. E bellissimo punto che venatenu, notate che si può leggere da destra a sinistra e da sinistra a destra. E come mai? Perché, cioè, cosa ci insegna ciò? Che tutto quello che la persona devolve in tzedakah gli torna indietro e nulla gli verrà a mancare per aver donato al prossimo. Non so voi, ma a me è successo molte volte, non una, non due, non tre, ma molte volte che ho dato tzedakah, a volte anche molto più di quello che avrei potuto dare, e Hashem in modo palese mi ha reso, tra virgolette, e di più. Dunque, a volte Hashem lo fa, vedi come questa volta ti ho reso, sappi che tutto quello che dai in tzedakah torna in un modo o in un altro. Ecco, dunque dobbiamo avere questa fiducia cieca in Hashem, che tutto è Hashgacha Pratit, dal momento che una persona ci chiede tzedakah bisogna dare e mai rifiutare, perché è molto importante. Adesso poi che siamo post, ieri a Gerusalemme ancora era Purim, dove diciamo tra le quattro mitzvot, diciamo Matanot e Vionim, dunque molto molto importante pensare all'altro, ognuno nelle sue possibilità ovviamente, e anche se a volte diamo un po' di più, non ci dobbiamo stressare, perché Kadosh Baruch Hu non rimane appunto debitore in nessun senso. A volte rivediamo proprio i soldi che abbiamo dato tornare, a volte Chas v'Shalom doveva succedere un qualcosa che non sappiamo neanche, e Hashem ci risparmia appunto grazie alla tzedakah, per non dire che anche adesso come non mai avvicina la Geulah, non il tzedakah. Ecco perché il Rebbe usava dare, no, il dollaro, che ogni domenica dava centinaia di dollari con la brachà, e che poi ognuno doveva mettere in tzedakah appunto per avvicinare gli Yad Mashiach. E a proposito del Rebbe, dunque dell'ottica della Chassidut, andiamo a capire questa mitzvah, dunque di dare questo mezzo shekel. E attenzione, tutti, allora, se nelle offerte il povero dà meno, ricco di più, giustamente, nell'offerta del Mahazeta Shekel tutti, poveri e ricchi, dovevano dare la stessa identica somma, mezzo shekel. E devo dire volevo condividere con voi una bellissima esperienza che ho avuto, e devo dire anche grazie a Shulamit Daniela Graziella, che mi ha portato con sé, come ogni anno, da Ravigal, e vedo il punto di domanda sulla fronte. Adesso ti svelo. Allora, io, Baruch Hashem, ogni anno, prima di Purim, prima di Milfa della Megillah, si dà il Mahatzita Shekel. Però è la prima volta, credo, in vita mia che nel vassoio, lì nel tempio di Ravigal, c'erano queste tre monete d'argento che si prendevano in mano e si innalzavano, e si diceva, una volta messa la somma di Mahatzita Shekel, Zecher e Mahatzita Shekel, dunque si pronunciava queste tre parole. E questo, diciamo, atto simbolico bellissimo, era, credo, penso di aver fatto per la prima volta, perché ecco, nelle sinagoghe che ho frequentato tutta la mia vita, no, c'è lì la vaschetta dove uno mette i soldi, no? Girano con la questo recipiente, insomma, nel quale poi si posano i soldi che equivalgono, diciamo, alla somma che bisogna dare in ricordo della Mahatzyta Shekel. Però questa delle 3 monete d'argento era proprio bella. Dunque, grazie, ti ringrazio pubblicamente. Adesso che, voilà, parlando appunto del Mahatzyta Shekel. Allora, quando, allora, cosa ci dice Rashi? Dice, così, questo daranno. Rashi dice che Hashem mostrò a Mosè una moneta di fuoco del peso di mezzo shekel e disse, vedi come questa, così dovranno dare. Questo secondo il Midrash Tanhuma. Adesso vediamo come lo spiega la Hassidut. Allora, Rebbe appunto spiega che il fuoco appunto differisce dagli altri elementi del creato, cioè i famosi aria, acqua e terra. Perché a differenza appunto degli altri, il fuoco si eleva sempre verso l'alto, dunque ha questo continuo movimento. E poi quando lo stopino brucia completamente, poi la fiamma si libera del tutto dai suoi vincoli e si ricongiunge alla sua fonte. E non avendo appunto una forma propria definita, è simbolo dell'annullamento del proprio ego, dunque l'umiltà, la sottomissione. E la moneta invece, questo per quanto riguarda il fuoco, la moneta è invece forgiata con materia, tratta dalle profondità della terra, dunque a proposito dei quattro elementi, aria, acqua, terra e fuoco, la terra, sappiamo, è l'elemento più basso. E dunque in antitesi al fuoco, la moneta cade sempre verso il basso. È una forma, come ho detto prima, chiara e definita, e il fuoco invece rappresenta lo spirito, dunque più elevato. E dunque uno dice: ma come? Dunque c'è un contrasto, che qui Hashem mi mostra una moneta di fuoco, la moneta normalmente materia, no? Fuoco invece, no? Che va verso l'alto, si eleva verso l'alto. Dunque sembra esserci un contrasto. Ma in realtà cosa ci vuole, cosa ci appunto c'è uno scopo, un insegnamento molto preciso che tutto ciò che è grezzo e poco raffinato non è per forza in contrasto con quello che è rappresentato dal fuoco, cioè sacro e puro, e al contrario possono e devono operare in armonia fino a raggiungere questa fusione completa, diciamo questa unità assoluta. E dunque, a livello pratico, diciamo, Hashem insegnò a Mosè che chiunque, dunque anche la persona più immersa nella materia, ha la facoltà, la possibilità e forse anche, se può dire, il dovere di servire Hashem in modo nobile e eccelso. Alla sussistenza del creato. Allo stesso tempo anche tra i più distruttivi. Dunque, anche vediamo che nel fuoco stesso abbiamo queste due forze opposte. Dice così anche la moneta, cioè il denaro, che se viene usato in modo corretto è estremamente vitale e utile. Invece, se Messia se ne fa cattivo uso, e allora distrugge il mondo, dunque, esattamente come il fuoco. E adesso. Vabbè, poi noi con Rashi abbiamo studiato la settimana, cosa serviva, cosa si usava poi, dunque tutto nel dettaglio, ma la sera noi giovedì andiamo più sull'attica della Hassidut. Allora, sempre parlando della moneta di fuoco, che doveva essere mezzo shekel, che per definizione in ebreo è a metà, è sempre incompleto. E Hashem lo completa l'esistenza appunto dell'uomo. Erev Tov, carissima, stiamo parlando del fuoco, del Mahatzita Shekel, del Parashat Tisa. Dunque la persona deve ricercare sempre l'altra metà, che deve essere il fuoco, cioè Ogni ebreo contiene in sé una scintilla di amore verso Hashem, che non si può mai estinguere con quello che studiamo, abbiamo studiato e studiamo nel Tanya, no, la mattina, e che questa scintilla aspetta di essere resa manifesta, no? Accesa, diciamo così. Dunque, ricordando il fatto di essere incompleto, machatzit shekel, dunque ogni ebreo dovrebbe portare metà di un shekel, dunque questo che ricorda il fatto di essere incompleto senza Hashem, senza il nostro creatore, e così l'ebreo, l'ebrea, riesce a espiare il peccato appunto del vitello d'oro, che era la causa originale della separazione tra noi e la nostra fonte, HaKadosh Baruch Hu. Dunque, siamo incompleti senza la nostra fonte che è HaKadosh Baruch Hu, ma siamo anche incompleti, che nessuno ebreo è completo se non si unisce al prossimo. Anche perché se rimane isolato può sfruttare solo la metà dei suoi potenziali. E voi sapete che a me piace molto, no, tutto quello che è valore numerico. Allora facciamo una parentesi che Shekel e Nefesh hanno lo stesso valore numerico, che è di 430. E dunque, cosa allude? Che a metà dell'anima che ogni ebreo riceve, diciamo, dal cielo, mezzo shekel, è dunque compito di innalzare l'altra metà con Torah e Mitzvot, finché raggiunge lo stesso livello dell'altra metà, no? Che è da Hashem. Machatzit, anche questo ve l'avevo spiegato altre volte, ma ci tengo a ricordarvelo perché è bellissimo, importantissimo. E Erev Tov a tutte quelle che si sono aggregate. Dunque, parliamo del Machatzita Shekel, la metà del Shekel che infatti abbiamo dato, come dicevo l'altro giorno, prima di Purim, e cioè abbiamo dato in ricordo del Machatzita Shekel, che appunto si dava per il Mishkan prima e poi per il Beit HaMikdash. E il termine Machatzit, allora abbiamo Mem Chet Tzadik Yud Tav, ok? Dunque, in mezzo, allora abbiamo Mem Chet a destra, Yud Tav a sinistra, in mezzo abbiamo la Tzadik. Allora, dunque, il Tzadik, Tzadik è la lettera Tzadik, ma anche rappresenta il Tzadik, no? Allora, vicino al Tzadik abbiamo la sua destra, la lettera Chet, e la sua sinistra abbiamo la Yud, e forma la parola Chai, la vita. Invece la prima e l'ultima lettera, quelli che sono lontani dal Tzadik, formano la lettera, la parola Met, morto. Dunque, chi si accosta al Tzadik e si lascia inondare dalla sua voce, allora è considerato vivo nel vero e proprio senso della parola. Chi si allontana, invece, mai sia, è come se fosse Chas V'Shalom, contrario della vita. E ovviamente quando abbiamo parlato del lavabo, ricordiamo che sono questo lavabo, il Chior era costruito con rame degli specchi donati dalle donne, che mi piace ricordare, essendo un gruppo al femminile, Baruch Hashem, che le donne appunto in Egitto, adesso che ci stiamo avvicinando alla festa di Pesach, che ricorda appunto l'Egitto, l'uscita dall'Egitto, le donne curavano il proprio aspetto prima di unirsi ai mariti che erano sfiniti dalla Avodat Parech, da questo questa, diciamo, lavori forzati proprio, e così hanno garantito la crescita e la continuità e l'esistenza di quello che poi sarebbe diventato Am Israele. Però quando hanno portato questi specchi le donne, Mosè ha spinto questa offerta, che dice comunque l'hanno usata per farsi belle, per attrarre i mariti e dunque per risvegliare desideri e pensieri, insomma, degli uomini. Ma Hashem le ha detto: no, assolutamente non devi, non solo non devi rifiutarli, devi accettarli, ma Hashem le ha detto: sono per me sono preziosi più di qualunque altra cosa, perché tramite questi specchi le donne formarono quello che appunto, come abbiamo detto prima, poi è diventato Am Israel. Dunque era uno scopo eccelso, Baruch Hashem. e Morabela, Erev Tov, ti brucha. Poi
Barabà.
Bruchabba, la mia mora carissima, a cui devo 8 anni di studi, tête à tête, perché la mia mora per 8 anni, ma tanto più perché poi da allora, 40 anni che Baruch Hashem ci frequentiamo e assorbo la kedusha della mia mora, Shetibriyah Veshlema, Lechaim Arukim, e ecco la luce della mia grande mora. Allora, andiamo a un altro punto, sempre nell'ottica della Hassidut. Allora, abbiamo ricordato prima che chi era, diciamo, chi Hashem aveva scelto, dico prima, dico nel senso all'inizio, quando vi ho ricordato la sintesi della Parashah, abbiamo ricordato che era Hashem che aveva informato Mosè della scelta, appunto, della sua scelta di Bezalel Ben Uri, che era pronipote di Miriam, che era dotato di questo geniale talento, no, per la costruzione del Beit HaMikdash, a cui poi aveva assistito, cioè, a cui poi fungeva da assistito Oliav Ben Ahisamach. E allora vediamo, allora, sempre ogni tanto mi lancio una gematria che sapete mi piace, come dicevo prima. Allora, la gematria, valore numerico del nome Bezalel. Bezalel che era figlio di Uri, figlio di Hur, figlio di Yehuda. Dunque, i nomi Bezalel, Uri, Hur e Yehuda, il valore numerico di questi tre nomi messi insieme, si arriva alla cifra di 614, che è la stessa cifra delle parole Dat, Binah, ecco, come Binah e Dat, che sarebbero le iniziali di Chabad, tra parentesi, ecco perché anche ci tenevo, no? Chokhmah Binah Dat, diciamo, tradotte come intuito, Chokhmah, conoscenza, sviluppo, Binah e Dat, o Dat dicono conoscenza, vabbè, Binah intuito e Chokhmah saggezza, diciamo, vabbè, poi la definizione più esatta è un po' difficile. E comunque, dunque abbiamo detto che Bezalel fu nominato supervisore della costruzione effettiva. Lui era la settima generazione di Yehuda, dunque c'era Yehuda, Peretz, Chezron. Facciamo una parentesi, rinfreschiamo la memoria: avevamo studiato a suo tempo l'albero genealogico. Dunque abbiamo Yaakov Avinu, poi che da Lea ha il quarto figlio che si chiama Yehuda, da Yehuda a Peretz, a sua volta Chezron, Kalev. Caleb, che poi sarà marito di Miriam, figlio di Caleb e Miriam, Hur, che appunto verrà ucciso nell'episodio del Vitello d'Oro. Poi abbiamo Uri e poi abbiamo Bezalel, dunque, come ho detto, pronipote di Miriam. E in quanto nipote di Hur, che figlio di Miriam che è stato ucciso, era appunto la persona più adatta per eseguire i lavori richiesti da Hashem, visto che appunto il nonno era stato ucciso a causa del vitello d'oro, perché ha voluto evitare che Amisrae facesse il vitello d'oro ed è stato ucciso per questo motivo. Dunque Bezalel, adesso il pronipote, il nipote, cioè, erige il Mishkan, pronipote di Miriam, nipote di Hur, erige il Mishkan che, come sappiamo, era, cioè lo scopo del Mishkan, lo scopo della costruzione del Mishkan era espiare il peccato del vitello d'oro. E Bezalel anche vuol dire Bezalel all'ombra di Hashem, e secondo la Kabbalah, come sappiamo, secondo il Sefer HaGilgulim della Rizal, ognuna di noi, per chi ha figli, quando abbiamo dato i nomi ai nostri figli, in realtà non era altro che per ispirazione divina. Dunque, ogni bambino o bambina ebrea che viene al mondo, il nome che viene attribuito dai genitori è in realtà per ispirazione divina, perché questa Neshama è legata a questo nome. E nel caso di Bezalel era particolarmente adeguato, perché dunque Bezalel all'ombra di Hashem, dunque che grazie a Bezalel Israele sarebbe stato protetto con la presenza divina, no? Riparandosi sotto le ali della Shekhinah. E dunque ricordiamo che secondo il Talmud Sanhedrin 69b, Bezalel aveva 13 anni, uno dice wow, dotato di ingegno, no? Supervisore della costruzione, no? Diciamo, chissà, no, era un ragazzo di 13 anni e come mai un ragazzo così giovane poteva avere tutta questa talento, questa precisione, questa abilità? E perché sappiamo che la realizzazione del Mishkan era molto complessa, ma appunto la Torah dice, come l'abbiamo visto nel terzo passo del capitolo 31, Va'amaleh oto ruach Elohim bechokhmah uvitvunah uvedat ubecholacha. Dunque dice Hashem, io Hashem l'ho colmato di ispirazione divina, saggezza, intuito, conoscenza e abilità in qualunque sorta di lavoro. Dunque era un dono divino proprio. Bezalel era anche in grado, secondo i nostri saggi, di combinare le lettere sacre con cui erano stati creati il cielo e la terra. Dunque possedeva questo grado di saggezza simile a quello con cui Hashem aveva creato l'universo. Questo basandosi sul Talmud Berachot 55a, e gli permetteva questo spirito di conoscere i segreti celati di ogni dettaglio, appunto, del Mishkan, degli arredi, degli utensili, secondo Rambam. E dunque, il Mishkan, che era culla del culto divino, dimora della presenza di Hashem, era alla pari della creazione dell'universo. E infatti si dice che il Mishkan era un microcosmo di cui ogni parte simboleggiava i maggiori elementi del creato, come dicevo, anche questa spiegazione che ci tenevo a trasmettersi. Allora, vi ho ricordato prima che tra i peccatori che sono stati uccisi con la spada dalla tribù di Levi, vi erano 3.000. E sappiamo che sono usciti dall'Egitto 600.000 uomini dai 20 anni ai 60 anni, dunque contando anche uomini, bambini, donne e anziani, eccetera, si arrivava a qualche milione di persone. E qui vengono uccisi 3.000. E a causa di questi 3.000 peccatori, Mosè poi ha dovuto scendere dall'alto della sua posizione. E cosa ci insegna ciò? Come il Rebbe appunto ci spiega, che anche pochi membri del popolo ebraico che rivestivano un'importanza tale da influire sulla condizione spirituale di Mosè stesso, che ha dovuto scendere. Mosè, che poi, attenzione, non aveva neanche assistito appunto al loro peccato. Allora, il Rebbe dice, questo vale soprattutto in senso positivo, cioè l'importanza e il peso che possono avere le buone azioni, anche se di una minima parte del nostro popolo. Uno dice, vabbè, io adesso faccio una mitzvah in più, faccio questo sforzo. Cosa vuoi che sia? No, questo mio sforzo, che a volte può sembrare insignificante, a volte un po' uno sforzo anche importante, ha effetto su tutto Am Israel. E adesso che, per esempio, ci troviamo in guerra, infatti l'altro giorno, che insomma ho avuto una giornata un po' particolare del giorno di digiuno, però appunto ho fatto uno sforzo particolare a finire tutto il digiuno, malgrado, e non entro nei dettagli. Ho detto appunto, siamo in un momento di guerra, siamo in un momento molto critico, molto delicato di Am Israel, e dunque ogni sforzo di ognuna di noi, chi nel digiunare di più, chi nel più dare tzedakah, chi nel pregare meglio, chi nel pregare di più, chi nel di fare, è la lista infinita di mitzvot che possiamo fare, ognuno nel suo, e questo può e protegge Am Israel ovunque nel mondo. E in realtà, ricordo il Chidushé Arim che dice che i Levim non erano gli unici a non prendere parte al peccato, ma in quel momento erano i soli disposti a combattere l'idolatria, perché tutti gli altri, anche quelli che non avevano peccato, si erano tenuti in disparte con il pretesto di non volersi mischiare in questa controversia. E però purtroppo questo peccato gravissimo ha portato al fatto che Am Israel è diventato oggetto di disprezzo e ignomia dei loro nemici, e dunque l'incontrario, cioè l'opposto della stima dei popoli, ma appunto il loro disprezzo. Infatti le nazioni del mondo disdegnano e denigrano gli ebrei che si sforzano a imitarli e a emularli. Dunque chi più vuole diventare e mostrarsi come loro in realtà non viene apprezzato, l'abbiamo visto anche nel corso dei secoli. Ok, e andiamo a un ultimo punto per la parasha, perché ovviamente abbiamo anche il maftir e l'haftarah importantissimi. Dunque, prima, ecco, allora, e un ultimo punto, sempre secondo la Chassidut, dalle Kutei Sechot del Rebbe, che dunque abbiamo nella parasha, si parla del Vereita et Achorai, dunque quando Moshe voleva vedere HaKadosh Baruch Hu, Hashem gli ha detto: no, non potrai vedermi, ma potrai vedere solo chi lo irani Adam Bachai, il famoso Pasuk 20 del capitolo 33, che dice: no, l'uomo in vita non può vedermi, non potrai vedere il mio volto perché nessun uomo può vedermi e rimanere in vita, ecco, letteralmente. E, dunque, cosa si gli mostrò? Gli mostrò come abbiamo visto, vedrai il nodo dei miei tfillin, no? Come Rashi spiega, e che infatti i tfillin che gli uomini indossano sono una manifestazione della gloria divina, e i tfillin di Hashem sono la manifestazione della gloria divina vera e propria, in tutta la, diciamo, la sua intensità. E dunque Hashem gli ha mostrato una sua forma parziale con questo nodo del Tfilin che era legato alla nuca, tra virgolette, ovviamente, di Hashem. Allora, dunque, vediamo il significato simbolico di questo nodo del Tfilin secondo la Chassidut. Allora, questo dialogo fra Hashem e Moshe segue, diciamo, la supplica di perdonare il popolo. Dunque, avvolto nel talit e indossando il tefillin, Hashem insegna a Moshe le tefillot, quelle preghiere, trasmettendo a Israele le parole da recitare per ottenere dunque questa espiazione e misericordia di Hashem. Dunque, come dice Hashem, se desiderate ottenere perdono, emulatemi. Dunque, anche voi, come me, indossate il tefillin e il talit e pregate come vi insegno. E qui andiamo nel Talmud Shabbat 97a, che dice: come può un ebreo credente, per definizione, contrastare la volontà di Hashem? Hashem che ha creato l'universo e ricrea continuamente, che la presenza di Hashem colma tutto il creato. Dunque, come è una contraddizione assurda. Dunque, il peccato di per sé è un fenomeno, diciamo, inspiegabile. Appunto, e ora risponde il Rebbe, dice: solo dimenticando momentaneamente questo concetto, appunto, per questo Hashem mostra a Moshe i talit e tfilin, che allora i tfilin sono un ricordo, appunto, fra i tuoi occhi, no? I tfilin, no? Come lo diciamo nello Shema, mentre il talit, come detto, lo vedrete e ricorderete dunque di tutte le mitzvot. Torniamo al nodo dei tfilin, è la metafora del modo più efficace per preservare la memoria. Infatti, avete notato, per esempio, fino ad oggi, no, quando uno vuole non dimenticare qualcosa, allora annoda un fazzoletto. Questa è la fonte, la vediamo qua. Dunque, per espiare i peccati e non ricadere più, è necessario rafforzare la memoria, tenendo sempre presente che Hashem è il creatore e colui che rigenera di continuo tutto il creato. E voilà, ci accontentiamo di questa spiegazione secondo Chassidut e andiamo al Maftir e all'Haftarah. Allora, vi ricordo che questo Shabbat, penultimo Shabbat del mese di Adar, non si leggerà il Maftir come una settimana della Parashah della settimana, ossia di Parashat che chissà, che è la Parashat che leggeremo Shabbat, ma si leggerà l'inizio di Parashat Chukat, che tratta della mucca rossa, e poi l'Haftarah di Shabbat Parah. Infatti questo Shabbat si chiama Shabbat Parah, che si trova in Yeheskel. E allora, ovviamente sono 22 psukim, il maftir che leggeremo, con i rashi, con tantissimi dettagli che adesso ovviamente non abbiamo tempo materiale, però vi ricordo vagamente quello che leggeremo dunque Bezrat Hashem Shabbat. E anche il perché, perché questo è anche importante, giustamente, E dunque, come abbiamo detto, ci sarà questa lettura particolare, e il Shabbat stesso si chiama Shabbat Parah. Però in questo caso, come dicevo, il penultimo Shabbat del mese di Adar, dunque si estraggono due staremi, il primo dove si leggerà la parasha di Kitissa che abbiamo appena studiato, il secondo appunto si leggerà Parashat Chukat, che è l'inizio di Parashat Chukat, che è dove tratta appunto della mucca rossa. Perché? La motivazione è che visto, dunque lo leggiamo dunque all'inizio, dunque prima della fine del mese di Nisan, perché all'epoca del Mishkan e del Bet HaMikdash, dunque del tabernacolo e del santuario, le ceneri della mucca rossa mischiate poi altre componenti venivano utilizzate per purificare coloro che avevano contratto impurità, entrando nello specifico in contatto con un morto, dunque non qualsiasi impurità, ma l'impurità massima che è il contatto con un morto. E dunque si legge appunto prima di Pesach il ricordo dell'atto di purificazione al quale appunto alcune persone appunto dovevano sottoporsi in vista appunto della festa di Pesach, perché a Pesach si aveva l'obbligo di consumare il sacrificio pasquale, dunque il Corban Pesach, e prendere parte dunque a tutti i rituali di Pesach, ma quello era consentito solo a persone pure. Dunque, per forza, prima bisognava purificarsi. E dunque abbiamo dunque questa, allora, questi psukim, dove abbiamo questo statuto, questa chukkah per eccellenza della Torah, che è di prendere una mucca completamente rossa, priva di difetti, sulla quale non sia mai stato posto un giogo. Poi in futuro poi ne avrebbero rifatto uso, e solo Mosè comprenderà il mistero dell'utilizzo quando la preparerà nel deserto. La dovrà allora dare a Elazar, figlio di Aaron, che a sua volta dovrà condurre questa vacca rossa fuori dall'accampamento più esterno, e chi non è Cohen farà la Shechitta, dunque la scannerà di fronte a Elazar. Poi Elazar dovrà prendere parte del sangue col dito per 7 volte spruzzare questo sangue guardando verso la parte anteriore, diciamo, della tenda del convegno. Poi si brucerà la vacca rossa alla sua presenza. Quando si dice si brucerà, si intende la sua pelle, la sua carne, il suo sangue insieme con gli escrementi ancora all'interno. Poi il Cohen prenderà un pezzo di legno di cedro, dell'isoppo, del filo di lana scarlatta, e getterà tutto insieme alla mucca. Poi lui stesso dovrà lavare i propri indumenti, dovrà immergersi nel mikve e rimarrà impuro fino a sera, e solo dopo potrà entrare nell'accampamento interno. Chi l'avrà bruciata dovrà lavare anche lui i propri indumenti nel mikve, e immergersi anche lui nel mikve, e rimarrà anche lui impuro fino a sera. Dunque un uomo in stato di purità poi dovrà raccogliere la cenere, la dividerà in 3 parti, una rimarrà nel Mishkan per l'utilizzo appunto dei Kohanim, l'altra parte la depositerà sul monte Harazetim, sul monte delle olivi, in un luogo puro all'esterno dell'accampamento, per i Kohanim che prepareranno un'altra mucca rossa, Be'ezrat Hashem, e poi la terza lasciata appena fuori dalla cinta del cortile, dunque in custodia alla comunità di Am Yisrael. Questa cenere servirà per preparare l'acqua da aspergere per purificare. Poi Kir avrà raccolto questa cenere, dovrà lavare anche lui i propri vestiti, e sempre nel mikve, e poi sarà impuro fino a sera. E dice: questo è uno statuto perenne per tutto Israele e anche per il Ger, il convertito che tra voi. E allora, tutto questo iter serviva per poi appunto purificare chi si renderà impuro. Dunque, si decontaminerà con questa cenere il terzo giorno e il settimo giorno, di modo da diventare puro, e chiunque tocchi, allora, chi si deve purificare con questa cenere? Allora, i casi sono: chiunque tocca un cadavere o una misura di sangue revit di un essere umano deceduto e non sia completamente decontaminato, dunque chi non si purifica, dunque non viene decontaminato e entra in condizioni di impurità nel Mishkan, allora renderà così impuro il Mishkan. Dunque questa persona merita la rescisione dal popolo di Israele. E, ok, poi dice, questa è la regola appunto che riguarda un uomo che muore in una tenda o sotto qualsiasi riparo, come dice Rashi, può essere un albero, chiunque entri in contatto con questo morto, dove c'è il defunto, o si trova lì nel momento del decesso, è considerato impuro per 7 giorni. Non solo la persona, ma anche ogni recipiente scoperto di terracotta che non abbia un coperchio aderente, dunque anche sarà impuro. E chiunque all'aperto tocchi una persona uccisa di spada, dunque un cadavere, un osso umano direttamente o anche tramite la cassa che li contiene, o una tomba, si renderà impuro per 7 giorni. E dunque, per questa persona bisognerà prendere un po' della cenere ottenuta da questa combustione della mucca con gli altri elementi che abbiamo ricordato prima. Poi li metteranno in un recipiente con acqua di sorgente. Una persona pura prenderà dell'isoppo, lo intingerà nell'acqua, lo aspergerà sulla tenda, su tutti gli oggetti, sulle persone che si trovano lì. E al terzo, al settimo giorno, aspergerà l'acqua sulla persona impura e solo nel settimo giorno verrà considerato completamente puro. E chi ha purificato, dunque chi è stato colui che purificherà l'impuro, anche lui dovrà lavare i propri abiti, anche lui immergersi nel mikve. E anche riguardo al santuario, quello che non richiede unzione, la persona che diventa impura e entra prima di purificarsi, come abbiamo detto prima, e qui viene ripetuto, sarà recisa dalla comunità, perché facendo così avrà reso impuro il santuario di Hashem. Questa regola varrà come statuto perenne per tutti coloro che sono impuri e voilà, ecco, detta così in grandi linee, perché poi, come vi ho detto, ci sono mille dettagli che noi poi, quando arriveremo a Parashat Chukah, come ogni anno, studieremo poi tutti i rashi nel dettaglio e concludiamo la lezione con la Haftarah che leggeremo questa settimana, che appunto, come vi ho detto, non è la Haftarah della Parashat di Kitisa, ma è l'Haftarah di Parashat Parah, che è l'Haftarah di Yecheskel, che appunto parla della purificazione, dunque siamo al capitolo 36 di Yecheskel. Dunque, di come si è comportato il popolo ebraico nel passato e come Hashem in futuro purificherà appunto Am Israel e permetterà che il paese sarà ricostruito. Vediamo un attimino, ecco l'Haftarah, qualche minuto e concludiamo. Dunque, la parola di Hashem dice: Yechezkel mi fu rivelata, dicendomi: figlio dell'uomo, così viene definito Ben Adam. Quando gli uomini della casa di Israele abitavano nella loro terra, l'hanno resa impura con la loro condotta, le loro cattive intenzioni, e dice Hashem, era per me come l'impurità di una donna mestruata. E, donna mestruata vuol dire come nel caso di una mestruata che il marito desidera e conta, diciamo, i minuti e i giorni finché lei si rende pura di nuovo per riunirsi a lei, così Hashem conta i momenti di riunirsi al suo popolo e alla sua sposa, che sarebbe Am Israele. E su di loro ho riversato la mia ira per il sangue che hanno sparso nel paese, per averlo contaminato con i loro idoli. Di conseguenza, dice Hashem, li ho dispersi tra le nazioni, si sono disseminati nei vari paesi, li ho giudicati dunque in base alla loro condotta e alle loro cattive azioni. Poi sono giunti presso tra le nazioni presso le quali erano andate, hanno profanato il mio nome sacro, dice Hashem. E cos'era questo Chilul Hashem? Perché i nemici hanno detto a il popolo di Hashem, dunque è stato cacciato dalla sua terra e Hashem non ha potuto dunque salvarlo, dunque è una profanazione del nome di Hashem. Infatti si diceva questo è il popolo di Hashem, ma ciò malgrado sono dovuto uscire appunto dalla terra di Hashem. E io, dice Hashem, ho avuto riguardo per il mio nome sacro e la casa di Israele, e aveva profanato dunque tra le nazioni quali sono giunti, cosa che è molto grave. Perciò annuncia loro, dice così Hashem, nel salvarvi non agisco per riguardo a voi, ma per riguardo al mio santo nome che avete profanato. Dunque santificherò il mio nome. Le nazioni sapranno che io sono Hashem l'Eterno, quando tramite voi sarò santificato davanti ai loro occhi. Per ottenere ciò vi porterò via dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi, vi ricondurrò nella vostra terra e qui, Pasuk che ci ricollega al Maftir, verserò su di voi acqua che rende puri, sarete purificati da ogni impurità. E vi depurerò da tutti i vostri idoli. Vesarak Telechem Maim Teorim Uthartem, famosissimo Pasuk, appunto di Yeheskel. Vi darò un cuore nuovo, incline al bene. Venatate Lechem Lev Chadash. Metterò in voi uno spirito nuovo. Vi strapperò dal corpo il cuore di pietra e al posto introdurrò un cuore di carne. Anche qui va Serot et Leva Even Mipsarchem, Venatate Lechem Lev Basar, un altro famosissimo Pasuk. E vi libererò da tutte le vostre impurità, farò venire il grano, lo farò moltiplicare, non decreterò più la carestia, moltiplicherò i frutti degli alberi, i prodotti dei campi, di modo che non dobbiate più essere costretti a subire l'umiliazione della fame tra le nazioni. Vi ricorderete dei vostri comportamenti negativi, delle vostre azioni disoneste, vi struggerete per la vergogna. E avrete in odio voi stessi a motivo appunto dei vostri abomini, delle vostre iniquità. E dunque, ripete, non è per riguardo a voi che agisco, sappiatelo, ma piuttosto per la vostra condotta dovreste vergognarvi e arrossire. Così dice Hashem, nel giorno in cui vi avrò purificato da tutte le vostre iniquità, ricostruirò le città, le rovine saranno riedificate, la terra che finora era abbandonata sarà nuovamente coltivata e si dirà: questa terra che era desolata è diventata come il giardino dell'Eden, come possiamo ben vedere oggi, Baruch Hashem, Eretz Israel. Le città che per tanto tempo erano rimaste distrutte, deserte, abbattute, sono diventate tanto salde da sembrare fortificate. E allora le nazioni che saranno rimaste intorno a voi sapranno che io, Hashem, ho ricostruito i luoghi andati in rovina, ho piantato di nuovo alberi dove c'era il deserto. Io, Hashem, l'Eterno, l'ho detto e lo attuerò. E dunque, temli le amvan, v'anie lechem l'Elohim, dunque, bellissime brachot, che Bezrat Hashem, tutte una a una si avvereranno nel modo completo e assoluto. Bezrat Hashem. E dunque, detto ciò, vi auguro un bellissimo Shabbat e Shabbat Shalom Mevorach e che Hashem protegga tutti i nostri soldati, tutti gli ebrei nel mondo e in Eretz Israele in particolare. Bizkut Torah, Bizkut Tfilah, Bizkut Tzedakah e Amen, Amen, Ken Yi Ratzon. E dunque, Shabbat Imidis Okur, Fo Akrova Lavo. E dunque solo buone cose, Geulah Pratit e Klalit, Amen, Amen, Ken Yi Ratzon. Shabbat Shalom, Umevorach, Besorot Tovot, e ogni bene a tutti noi e a tutti coloro che ci sostengono.